ya no, güey.
Pues un poco, un chollo, un cachito. ¡Ulala! ¡Oh, thank you!
Studio con noi Marco Vasta. Sul tuo biglietto da visita cosa leggiamo?
Pensionato.
D'accordo. Pensionato nonché?
Nonché appassionato di viaggi, specialmente l'Himalaya.
Per preparare questa trasmissione ho usufruito un po' della guida Ladakh che hai curato per i tipi.
La bottega del caffè letterario.
Mappamondo sottomano, inquadriamo per chi ci sta ascoltando.
Nord dell'India, catena himalayana. Se valichiamo la catena himalayana ci troviamo nel nord-ovest dell'India, ci troviamo questo grande stato che è lo stato del Kashmir. Parte di questo stato, che è musulmano, ricordiamocelo, ha un enclave buddista di circa 150.000 abitanti su un territorio grande quasi nord Italia, con popolazione di cultura, religione, lingua tibetana e religione buddista.
Lo Zanskar quindi non è nel versante cinese, non è quindi a contatto con quei problemi che drammaticamente sono venuti all'attenzione dell'opinione pubblica anche in questi ultimi giorni. Riflessi di questi problemi si riverberano però anche sull'altro lato della montagna, appunto nella vallata dove c'è lo Zanskar?
No, diciamo che il Ladakh ha avuto la fortuna 200 anni fa circa di essere inglobato nello stato del Kashmir, quindi ne ha seguito la storia. Nel 49 il Kashmir finisce sotto l'India e quindi è diventato indiano, e tutto quello che è stata la distruzione conseguente, templi, di cultura, anche di mortalità di persone che è capitata in Tibet, per i Ladakhi non è capitato.
Un enclave buddista in uno stato musulmano. La convivenza?
Una convivenza che fino adesso è stata abbastanza pacifica, sicuramente con momenti di scontro come succede in tutta l'India, ma che qui non sono stati sanguinosi, ci si limita agli scioperi, ma diciamo che è molto importante che i leader, soprattutto i leader religiosi, non solo quelli politici, di questa comunità, di queste due comunità, la musulmana, la Dhaka musulmana e la Dhaka buddista, non hanno mai soffiato sul fuoco, ma hanno sempre cercato di essere concilianti.
Marco, lo chiedo a te, lo chiedo all'altro nostro ospite che non abbiamo ancora presentato, Bruno Zanzottera, fotografo. Se dobbiamo immaginarci il territorio dello Zanskar, cosa dobbiamo pensare? A una grande vallata?
Sì, a un deserto ad alta quota. L'aserto ad alta quota cosa vuol dire? Vuol dire che i fondovalli sono, e questo vale sia per lo Zanskar che per il Ladakh, fondovalli a 3600 metri circa, oasi dove arriva l'irrigazione, quindi c'è vita, c'è acqua, c'è vita, per il resto è pietraia, brulla, sabbia, e intorno o mammelloni sabbiosi che arrivano a 5-6 mila metri o anche vette che possono arrivare ai 7 mila metri come in Nong Khun.
Bruno Zanzotta, aggiungere qualcosa?
Beh, una delle cose più affascinanti poi comunque sono queste gole che, del fiume Zanskar, lunghe 60-70 chilometri, che hanno questa caratteristica per il fatto che durante l'inverno, quando tutta la valle è completamente isolata dal resto del mondo, il fiume ghiacciando per uno o due mesi all'anno dà la possibilità alle persone di camminarci sopra e di raggiungere la valle.
Tra l'altro parliamo proprio di un coté invernale, anche perché facciamo riferimento a un viaggio che avete appena fatto, questione di qualche settimana. C'era la neve anche a Cormano, immagino che ovviamente lì ce n'era...
Ne avevamo un pochettino forse di più e forse una temperatura inferiore, perché si raggiungeva qualche volta di notte i meno 35. Bisogna ricordare che è il loro modo per spostarsi, per collegarsi all'interno del Ladakh. Diciamo che lo Zanskar rimane a sua volta isolato, il Ladakh lo si raggiunge in inverno solo in aereo, e a sua volta lo Zanskar in questo breve periodo è raggiungibile solo a piedi, percorrendo il fiume ghiacciato come abbiamo fatto Bruno ed io.
Andare sul fiume quando c'è l'acqua è impossibile, neanche il nostro canoista olimpionico.
No, si riesce, perché chi sa affrontare rulli di quarto, di quinto, riesce a venire giù lungo le gole. E in settembre, ottobre, quando il livello del fiume è più basso, si riesce a scendere anche con dei gommoni in rafting.
Marco Vasta, all'interno del mondo tibetano, lo Zanskar.
All'interno del mondo tibetano ha una sua identità ben precisa e vi è una delle dinastie, delle due dinastie che ci sono in Zanskar, ve n'è una, quella di Zangla, che risale indietro come generazione di circa 1000 anni. E quindi la si ritrova in testi storici buddisti. Il loro testo base è il Bohig, che è praticamente la cronologia delle varie dinastie di questa dinastia e delle varie dinastie che ci sono. È stato tradotto dal tibetano dal professor Snellgrof, che è un illustre tibetologo che fra parentesi è venuto in pensione qui in Italia.
Chi abita nello Zanskar? Chi sono gli abitanti?
13.000 persone, di cui 800 sono musulmane e il resto sono buddiste. C'è una vita media abbastanza alta, perché ci sono parecchi settantenni e anche qualche ottantenne. Sicuramente però le cause di morte ci incidono, e questa lontananza dai servizi essenziali, cioè tenete conto che su 13.000 persone su una valle che potrebbe essere complessivamente grande come la Val Camonica, e queste hanno un solo medico. Noi nella nostra scuola in 20 anni di attività 8 bambini sono morti perché non si riusciva a far arrivare un elicottero a causa del brutto tempo, cosa che qui risolvi con un buon antibiotico e qualche cura adeguata, là, ma non solo per i bambini, anche per gli adulti, vuol dire la morte.
Bruno Zanzottera, fotografo.
La popolazione sono senz'altro molto simile ai tibetani. Quello che mi hanno ricordato molto è la popolazione del Mustang, in un altro viaggio, in un'altra enclave del tra Nepal e Cina che avevo visitato alcuni anni fa.
La quotidianità di questa gente è fatta di?
Lavoro nei campi, anche se siamo in montagna, per noi sarebbe montagna, siamo a 3600 metri, si può coltivare fino a 4000 qualcosa, si riesce a coltivare l'orzo. Praticamente è l'unica cosa che viene prodotta, l'unico cereale insieme alle patate. Un lavoro nei campi che in gran parte viene fatto dalle donne nel periodo estivo, non perché i maschietti siano maschietti come in tutto il mondo, ma perché durante l'estate è il momento in cui si esce dalla valle e si scende o a Lee o Ladakh, fra parentesi, vuol dire paese degli alti valichi, quindi dà l'idea della connessione fra queste valli, e è il momento in cui bisogna rifare tutte le provviste per l'inverno, quindi c'è un continuo vai vai di carovane mentre le donne seguono il lavoro dei campi.
Una domanda idiota: un abitante dello Zanskar non ce l'ha il problema di cosa fare nel weekend?
L'India ha come giorno di riposo la domenica, però in questo caso abbiamo un lavoro continuo, soprattutto tutta la stagione estiva. I momenti di pausa sono i momenti delle feste religiose che scandiscono un po' l'estate, ma soprattutto anche l'inverno. Mentre per il Ladakh le feste estive ormai non sono più molto sentite, mentre sono più sentite quelle invernali, proprio perché c'è la libertà dal lavoro, in Zanskar le feste sono tutte sentite sia in estate che in inverno. Ma lo stesso, per esempio, possiamo notare per esempio per i matrimoni. Allora sono i ricchi che si sposano in estate, perché in estate la gente può venire dalle altre oasi, dalle altre valli. I poveri si sposano d'inverno perché così hanno meno invitati da sfamare.
Ma la cosa più interessante l'abbiamo vista un paio d'anni fa, quando abbiamo assistito a due cerimonie buddiste, comunque all'interno di monasteri buddisti, dove però nel primo monastero due laici e nel secondo due monaci, dopo una preparazione di diversi mesi, andavano in trance e fungevano da oracoli per come sarebbe stato, avrebbero detto come si sarebbe sviluppato l'anno, come se l'anno sarebbe stato buono o cattivo. Ed è una cosa assolutamente unica nell'universo buddista, che richiama sicuramente alla tradizione sciamanica precedente al buddismo.
Divinazioni e sciamanesimo. Ma Marco, un abitante dello Zanskar ce l'ha la televisione per vedere il milionario?
Il governo indiano già un 15 anni fa ha dato a tutti i villaggi dell'Himalaya, sono solamente di questa zona ma anche verso, diciamo, i confini con il Nepal o con il Garhwal, ha dato a tutti i consigli di villaggio un televisore e una padella satellitare per poter vedere ovviamente la televisione indiana. Oggi si sa che cos'è uno spettacolo televisivo, cos'è un telegiornale. Le prime volte c'era una grande confusione fra telefilm e telegiornali. La distinzione fra realtà e fiction, anche se la realtà supera sempre la fantasia, non era completamente, assolutamente percepita dai primi possessori di televisori.
Viviamo in un mondo contrappuntato dalla migrazione. La gente che nasce lì, come quella che nasce in gran parte del mondo, tendenzialmente resta o aspetta il momento buono per andarsene?
Qui resta nel senso che non c'è una fuga verso l'Occidente. Semmai qui arriva l'immigrazione nepalese, come in gran parte del nord dell'India. Dal Nepal la situazione, sono talmente poveri i nepalesi che emigrano in India per cercare lavoro, e anche nelle nostre valli arrivano nepalesi per lavorare nei campi o per costruire case. Le case stanno sicuramente cambiando perché è arrivata l'ondulina metallica. Ma le case, immaginatele come dei grandi parallelepipedi, sono generalmente a un solo piano, cioè pian terreno dove in genere c'è la stalla, e primo piano abitato. Le travi per costruire queste case vengono portate dal Kashmir, che è boscoso, e poi loro con gli arbusti locali preparano i travetti che mettono fra trave e trave per fare il primo piano e poi il soffitto della terrazza superiore, perché tutte le case, essendo qui le precipitazioni nevose sì pesanti ma basta spalare e le precipitazioni piovose praticamente assenti, il tetto viene adibito a magazzino per la legna, per il famoso sterco di yak che poi viene bruciato durante l'inverno, e quindi sono delle terrazze, chiamiamole panoramiche, che si guarda intorno. Diciamo che negli anni 50-60 due cose hanno completamente innovato la vita sia in Ladakh che anche in Tibet: l'arrivo del vetro, che ha sostituito la guttaperga, la pelle di pecora, di animale, come chiusura delle finestre, e la pentola a pressione con il fornello, e il fornello Primus, il fornello a petrolio. Questa è un'acquisizione arrivata, il petrolio forse anche negli anni 30, che ha cambiato molto la vita di questi villaggi malayani.
Ah, la pentola a pressione come elettrodomestico.
Sì, anche se, come dicono i miei amici, non ci sono più le pentole a pressione di una volta, riferendosi al fatto che le originarie, che erano magari in alluminio, avevano un bello spessore sul fondo, mentre oggi come oggi sembrano quasi di latta leggera.
E al sabato sera tutti in questo luogo dove c'è la televisione del villaggio a vedere la show raddoppia.
Sì, questo si fa, però rimane ancora molto, per esempio, la tradizione di una grande ubricatura generale. Non è una famiglia o il bar che è aperto, diciamo che le famiglie di un isolato, quindi 4, 5, 6 case, si ritrovano a turno presso una delle famiglie in una grande stanza in cui si sta in 30-40 e si beve, più che mangiare, si beve questa birra fermentata.
Vabbè, l'orzo di cui prima,
sì,
di sopra.
Birra, il Chang, che poi è come la birretta che beveva anche Mosè, la birretta che bevevano gli egizi, il fermentato. In questo modo, siccome una sbronza di questo tipo, a cui ho partecipato qualche volta anch'io,
per dovere di cronaca.
Per dovere di cronaca, sì. È un modo per stare insieme. Sì, c'è chi eccede, soprattutto fra gli uomini, le donne no. È un momento importante perché gli anziani, per esempio, io mi ricordo una scena, un momento di questi anziani intabarrati in questo vestito, perché in fondo fa abbastanza freddo, questa mastella da 35 litri di birra, ne abbiamo cambiata 5 volte, quindi 150 litri in 30, e un attimo di silenzio, hanno cominciato a cantare. Che cosa cantavano? Cantavano le genealogie della famiglia, perché in una valle chiusa, dove quindi è molto facile l'endogamia, gli zii materni sono i custodi della genealogia, proprio per riuscire a evitare matrimoni fra consanguinei.
Differenze sociali in una realtà come queste tendono ad essere appiattite?
Ci sono, è difficile percepirle. Io le ho percepite, le ho comprese che esistevano nell'assistere ad una danza non religiosa, una danza laica per una festa civile, non mi ricordo se era un matrimonio o che cosa. Pian piano partiva una persona, poi un'altra si accordava ed era un grande serpentone. Questo mio amico Sonam, che c'è stata guida anche in quest'ultimo viaggio, mi raccontava che la persona si accodavano in ordine di importanza sociale all'interno della comunità. Per noi erano vestiti uguali, eccetera, ma c'era sicuramente una distinzione di, perché in fondo anche il buddismo, come il cristianesimo, l'idea di casta non l'ha levata.
A proposito di differenze, quello tra uomo e donna è una realtà marcata?
È una realtà marcata, però attenzione, non è la realtà indiana, cioè la donna ladaka, la donna tibetana. La donna tibetana ha all'interno della famiglia un ruolo e un potere che la donna indiana musulmana, indiana induista, non c'è paragone assolutamente. La donna è la capofamiglia, molto spesso, perché il maschio è assente per mesi per questi traffici. Quindi la donna posizione importante all'interno del mondo tibetano. Del resto teniamo conto, per esempio, l'importanza della donna fra le proteste in Tibet del marzo dell'anno scorso e anche che sono in corso in questi anni, in questi mesi, in queste ultime settimane. Per esempio sono le monache che molto spesso sono state le artefici della scintilla che ha fatto scoccare le proteste.
Prima accennavi alla scuola, una considerazione sulla scolarità in un angolo del mondo come questo, e poi parlavi di una scuola definendo la nostra scuola. Allora,
lo Stato indiano in tutti gli stati dell'Unione Indiana hanno cercato di dare questo servizio. È una grande democrazia dove ancora si cerca di dare gratis istruzione e sanità, e questo è importante perché sono 1 miliardo di persone, pensiamo al 1,5 miliardi di persone in Cina dove istruzione e sanità sono ormai a pagamento. E nel caso specifico però del Kashmir, che cosa accade? Che essendo uno stato, abbiamo detto, a maggioranza musulmana, l'istruzione primaria avviene tuttora in Urdu, che non è la lingua madre di questi bambini, di tutti i Ladakh. Quindi sono sorte delle scuole private, Optorto Collo è una scuola privata, non c'è altro modo, perché anche se i nuovi governi in Kashmir hanno promesso, ma non è ancora avvenuto, e qui è in modo da poter avere all'interno della scuola primaria l'insegnamento tramite la lingua di tutti i giorni, quella con cui i bambini parlano con la mamma, con il papà, con i fratelli, con i ragazzini con cui giocano. E la nostra scuola ormai ha 20 anni di lavoro, abbiamo autoprodotto l'anno scorso la prima insegnante, cioè un'allieva che ha iniziato con noi è diventata insegnante, ha trovato lavoro presso la nostra stessa scuola, e qui ecco c'è semmai quello che è la migrazione che dicevamo prima. Noi favoriamo, noi siamo un'associazione, una onlus italiana parallela a una onlus francese che finanzia una scuola la cui caratteristica è quella di essere stata voluta dai genitori locali. Non siamo scesi a portare l'istruzione, quanto è buono il bianco per intenderci. È un'entità nata dai genitori, allora 20 anni fa, dai genitori di questa valle che l'hanno voluta, e noi ci limitiamo a finanziare perché ci è sembrato un progetto abbastanza importante. Noi ci fermiamo alla 10ª classe, quindi praticamente la seconda superiore, poi i ragazzi proseguono generalmente andando a studiare a Jammu o in qualche altro stato indiano. Jammu è la capitale invernale dello stato del Kashmir.
Prima accennavi a una onlus senza però farne il nome, no?
www.aiutoallozanskar.it.
Just stay, I need more calcaligan.
come di consuetudine correderemo il nostro podcast con un paio di fotografie che cogliamo l'occasione per chiedere direttamente a Bruno Zanzottera, al quale chiediamo anche di chiudere questa chiacchierata raccontandoci una immagine, come se fosse una fotografia mentale da inviare via etere.
Beh, una delle cose più impressionanti è quello che avviene di notte, cioè la sera, quando praticamente i portatori, in alcuni casi anche noi, si va a dormire nelle grotte che stanno a lato del fiume all'interno di queste gole. E quindi con tutti i portatori che stanno in circolo intorno al fuoco o ai vari fuochi ad asciugarsi calze, scarpe, così, e a cucinare e a cenare. L'immagine è una sorta di presepe, guardando da fuori con tutta la neve e le gole, la luna a volte o le stelle, e questo gruppo di persone che se ne sta attorno al fuoco con una temperatura intorno ai meno 30 all'esterno.
Andiamo che la partigiana merla giallo naigiana e mare se mi coro maro e mare anche la giallo e se mi coro maro e mare anche la
L'ultimissima, Marco, abbiamo citato la tua guida, ma se invece ti chiedo un libro, qualcosa da consigliare ai nostri ascoltatori che permetta loro, dopo aver ascoltato la nostra trasmissione, di avvicinarsi, se non fisicamente, ma perlomeno con la testa, alle località di cui abbiamo parlato quest'oggi?
Io parlerei sempre di Segreto Tibet di Fosco Maraini. È il modo migliore, secondo me, avvicinarsi a questo mondo. E poi di lì partirà sicuramente una ricerca, una lettura.
Just